Come ricorderete, alla fine della scorsa puntata abbiamo sottolineato che alla fine della sua collaborazione con Breuer, Freud si pose tre interrogativi fondamentali. Il primo, a che genere di traumi sessuali infantili è associato l'insorgere della nevrosi? Il secondo, perché ci si può dimenticare di questi traumi e perché tale dimenticanza può far insorgere la nevrosi? E il terzo, qual è la procedura più efficace per recuperare i ricordi traumatici e in tal modo ottenere la guarigione delle nevrosi? Ho letto la formulazione di questi tre interrogativi da me suggerita nella slide 233. Ho illustrato nella scorsa puntata la natura e la motivazione di questi interrogativi che, solo per il fatto di essere posti, segnarono la fine della sua collaborazione con Breuer. Ora vediamo che risposta ha dato Freud nel corso della sua opera, seppure per sommi capi, al primo interrogativo, cioè a che genere di traumi sessuali infantili è associato l'insorgere della nevrosi. La prima risposta formulata da Freud a questo interrogativo fu presentata nel 1896 e fu la teoria della seduzione. Secondo questa teoria, i traumi sessuali all'origine delle nevrosi erano costituiti da abusi sessuali che il paziente aveva subito da bambino da parte di un genitore o di qualcuno che si prendeva cura di lui. Naturalmente il termine abusi sessuali è largamente utilizzato anche oggi sulla stampa e nella letteratura e indica una vasta classe di fenomeni, di eventi che vanno dallo stupro vero e proprio ad atti di libidine variamente intesi. Freud, parlando di abusi sessuali, si riferiva non solo alle violenze vere e proprie, violenze sessuali, naturalmente stupri veri e propri, bensì a tutti gli atti che introducevano prematuramente la sessualità nell'esperienza del bambino. E naturalmente questa definizione è molto ampia e anche vaga e non poco ambigua. Cos'è un atto che introduce prematuramente la sessualità nell'esperienza del bambino? Naturalmente qui la chiave è nel prematuramente. Cosa sappiamo degli impulsi sessuali del bambino? Ai tempi di Freud era un tema largamente ignorato, anche se si sapeva che i bambini, almeno i maschietti, avevano alcuni impulsi che in senso lato possono essere definiti sessuali. Ma naturalmente non entriamo in questo tema, non perché è scabroso, non lo è affatto. Tutta la teoria di Freud è una teoria sul ruolo della sessualità nella formazione di elementi normali e anche anormali. Diciamo però alcune cose che vanno assolutamente sapute per comprendere poi anche i problemi di epistemologia della psicanalisi di cui ci interessiamo. Secondo la teoria freudiana della seduzione, questi traumi sessuali all'origine delle nevrosi erano attuati sul bambino, quando era ancora piccolo, anche prima dei 3 anni, da parte di chi? Chi vedeva un bambino di 3 anni? La socialità di un bambino non è spontanea, vede o i genitori o coloro ai quali i genitori lo affidano. Tipicamente, nelle famiglie borghesi aristocratiche della Vienna di quei tempi, i bambini erano affidati a una nanny, a una governante, a una Mary Poppins, alla servitù che non mancava nelle case borghesi e nelle case aristocratiche. E queste nanny probabilmente in molti casi si affezionavano molto ai bambini e gli dispensavano ogni genere di coccole. E può anche darsi, ed è un luogo tipico anche della letteratura, che crescendo i bambini, ma oramai non erano più nell'età veramente infantile e della prima infanzia, avessero anche degli impulsi per le loro nanni, per le loro governanti, che in senso lato possono essere definiti sessuali. A chi vuole sapere qualcosa su questo lo può sapere non attraverso la psicanalisi, ma attraverso la letteratura. C'è tutta una letteratura che si diffonde su questo tema, soprattutto la letteratura scritta nella prima metà del Novecento e alla fine dell'Ottocento. Letteratura che Freud, peraltro, conosceva molto bene, perché ogni tanto bisogna ricordare che Freud era un uomo di profonda cultura, anche artistica e letteraria, e che sapeva anche scrivere molto bene. I suoi libri, testi, articoli brevi sui casi clinici ebbero una grande presa sui lettori, anche per la qualità veramente molto elevata della scrittura di Freud. Freud era giunto alla teoria della seduzione, tuttavia, lui afferma così, non sulla base dei libri che aveva letto, dei romanzi, dei racconti, ma dei colloqui clinici con i suoi pazienti nevrotici, i quali avevano portato alla luce ricordi di abusi sessuali subiti nella prima infanzia e quasi tutti prima del quarto anno di vita. Ora, naturalmente Freud non era un ingenuo e ebbe il sospetto che alcuni di questi pazienti potevano, per così dire, ciurlare nel manico, essere suggestionati dal fatto che Freud si attendeva racconti del genere e il loro amore per l'analista, il loro transfer, dirà poi Freud, inducevano questi pazienti a compiacere l'analista e a raccontargli un mucchio di fregnacce che non ricordavano davvero, oppure che pensavano di ricordare, ma chissà se poi era vero. E qui succede qualcosa che Freud racconta con una certa onestà, e ricordiamoci sempre che Freud non era un impostore. Può aver mentito qualche volta, ma lo fece anche Galileo disegnando macchie del tutto immaginarie sulla Luna, e chissà cosa vedeva Galileo, che ormai era cieco, e quindi noi non possiamo prendere per oro colato i racconti di Freud punto per punto, perché mancavano registrazioni, mancavano tantomeno videoregistrazioni dei colloqui clinici. Questo pone anche un problema sulla natura dei dati che si ricavano dal colloquio clinico. Va bene. Freud affermò che all'inizio della terapia i pazienti non avevano alcun ricordo cosciente di abusi e che successivamente, nel corso delle sedute, essi non si limitavano a ricordare gli eventi, come accade normalmente con ciò che si è dimenticato. A un certo punto ti viene in mente: ah sì, ci siamo conosciuti in quel bar 30 anni fa. Ma veramente io ne ho 25, uno può dire 30 anni fa non esistevo. Ah no, confondo, insomma, i ricordi sono fatti così, e a un certo punto si ripresentano con grande nitidezza, ma tu non sei sicuro al 100% che sia un vero ricordo. Anche di questo noi sappiamo, sulla base degli studi condotti dopo Freud nell'ambito della psicologia cognitiva. Ma, dice Freud, non è che si limitavano a ricordare gli eventi, ma rivivevano le scene degli abusi assieme a tutte le sensazioni penose che le accompagnavano. Cioè piangevano, si disperavano, svenivano. E allora, di fronte a queste manifestazioni, Freud, per un certo periodo, cominciò a credere nella realtà degli abusi e a ipotizzare che i ricordi dei traumi subiti nella prima infanzia fossero stati rimossi dalla coscienza e seppelliti nell'inconscio. Ma qua saltano fuori dei termini abbastanza nuovi, non del tutto nuovi, ma sicuramente abbastanza nuovi, come inconscio, come rimozione. Non erano termini di uso corrente nella psichiatria dell'epoca. Tuttavia, mentre i suoi scritti vengono pubblicati, mentre lui li difende in pubblico per anni, dentro di sé, solo a un anno, per quanto ne sappiamo dalle lettere, dai ricordi degli allievi, ad appena un anno dalla loro pubblicazione, quindi presumibilmente nel 1897, Freud comincia a nutrire forti dubbi sulla teoria della seduzione da lui formulata. Quali sono le ragioni che spinsero Freud a dubitare della teoria? Io ne ho individuate, ce ne sono molte, ma ne ho individuate alcune che trovate a pagina 286. Punto primo. Poiché le nevrosi sono una forma molto comune di disturbo mentale, affermare che esse traggono origine da abusi sessuali subiti nella prima infanzia conduce alla conclusione del tutto infondata che tali abusi sono molto comuni. Supponendo che il campione di persone che frequentava lo studio di Freud fosse piuttosto rappresentativo della società viennese dell'epoca, beh, in fondo tutti potevano andare da Freud a farsi curare, cominciava a essere di moda, ma anche a parte la moda, le nevrosi di cui si occupava Freud, se leggete i suoi scritti, non sono tutte malattie devastanti e invalidanti, ci sono anche nevrosi con cui si può sopravvivere, possiamo quasi arrivare a pensare che la maggior parte di noi, anche di voi che mi ascoltate, dei vostri amici, parenti, genitori, siano nevrotici. Anzi, dobbiamo forse a Freud e alla psichiatria dell'epoca avere diffuso la parola nevrotico che usiamo tutti largamente per indicare un mucchio di comportamenti, alcuni dei quali perfettamente normali. Tu pensi che Giovanna sia nevrotica? Sì, ma forse sei tu che le hai realmente abusato della sua pazienza, sei tu irritante, non Giovanna nevrotica. Questo per dire che è molto difficile sapere i confini entro i quali la nevrosi diventa o no una vera e propria malattia. E chi di voi si interessa di psichiatria saprà che il termine nevrosi non compare nemmeno più nei manuali di diagnostica psichiatrica, dove è stata sostituita da molti altri termini e molte altre sindromi, ma il punto resta sempre lo stesso. In un certo senso un'enorme parte delle persone, una cospicua percentuale delle persone che Freud non quantificò, ma forse pensava che quasi tutti fossero nevrotici, ma se allora la causa, per così dire, della nevrosi è l'abuso sessuale, bisogna riconoscere e anche ammettere che a Vienna, le famiglie, tutte le famiglie, genitori, governanti, zii, per non parlare dei nonni, erano costantemente impegnati nell'abuso dei loro piccoli, il che era veramente difficile da credere, infondato, non emergeva dai giornali, dai mattinali della polizia, da quello che le persone sapevano. Quindi c'era un problema. Che anche dopo aver rivissuto le scene degli abusi nel corso della terapia, metto rivissuto tra virgolette per indicare il carico emotivo con cui le rivivevano, il paziente stesso in generale diceva: ma io non sono però del tutto convinto che si sia verificato questo episodio, mi pare di ricordare una scena orribile che adesso ho rivissuto, ma sarà capitato davvero? E questo dubbio dei pazienti venne assunto anche da Freud. Perché quando determinati ricordi riemergono dall'inconscio, non vi è alcuna certezza che si riferiscono a fatti realmente accaduti, poiché l'inconscio non è in grado di distinguere i fatti reali da quelli immaginati. Ammettiamo anche, per me è molto difficile ammetterlo, che riemerga un ricordo dall'inconscio, cioè riemerga dalla mia mente il ricordo di qualcosa che avevo dimenticato e che adesso sono sicuro che sia accaduto. Ma già questa dialettica tra prima non lo ricordavo e adesso lo ricordo perfettamente mi ingenera qualche dubbio. Ma sto ricordando un fatto reale o un fatto che ho immaginato 10 minuti fa, o ancora meglio un fatto che avevo immaginato quando ero bambino? Quando avevo 8 anni sognavo di fare l'amore con la governante. Dici, ma può un bambino di 8 anni sognare? Può, almeno a sentire gli scrittori, per quanto capisca di fare l'amore. Dopodiché passano 40 anni, è diventato nevrotico per motivi che non sappiamo, va da Freud e gli dice: ricordo di aver fatto l'amore con la governante. Ma ricordi di aver fatto l'amore con la governante prima, in uno stadio precoce della tua maturazione sessuale, o ricordi di averlo fortemente fantasticato? E con questo dubbio che ci attanaglia, noi ci diamo appuntamento alla prossima puntata, vale a dire tra qualche secondo.